Va bene, grazie. Va bene, allora iniziamo, dai. Bella. Io sono Salvatore e faccio parte di Tracking Exposed. Tracking Exposed è un progetto che nasce nel 2016, ben prima che io ne facessi parte, e fondamentalmente ha l'obiettivo di diciamo, fornire degli strumenti semplici per analizzare e capire alcuni aspetti del funzionamento di algoritmi di social media come Facebook, YouTube, Pornhub e Amazon nel nostro caso. Quindi quello che noi facciamo è costruire estensioni browser che permettano in modo molto semplice di, o il più semplice possibile, di fare dei test su questi algoritmi. Allora, la mia idea originaria era di fare un workshop, cioè di provare a fare un test tutti insieme. Noi le chiamiamo osservazioni collettive, quindi significa guardiamo insieme dei video su YouTube, o li apriamo quantomeno, facciamo delle search, raccogliamo i dati rispetto a quelle che sono le raccomandazioni che YouTube ci dà e poi le confrontiamo. È una cosa che si fa in un quarto d'ora, però servirebbe il computer. Io vedo che qualcuno ce l'ha, quindi, però non tutti, quindi propongo di vi faccio un po' una carrellata del progetto e magari qualche esperimento, qualche articolo che abbiamo scritto. E poi alla fine, con chi ha il computer, proviamo a fare un test, tanto veramente ci vuole 10 minuti, ok? Quindi magari diamo un po' più spazio alla parte di racconto e poi andiamo sul test con chi ha il computer. Va bene, allora, io avevo fatto delle slide che un po' si vedono, un po' no. Comunque sono anche a quel link lì. Il nostro sito è youtube.tracking.exposed e queste slide sono slash slide slash workshop. Comunque vabbè, ci sono scritte veramente due robe, però c'è qualche link utile. Quindi, cosa noi cioè, quello che noi facciamo fondamentalmente è analizzare gli algoritmi delle piattaforme. Quindi, quello che noi non facciamo è analizzare e tracciare, profilare le persone. Ok? Questa è una cosa che la dico, sembra un po' scontata, però è importante dirlo. Il nostro software ovviamente è free, quindi open. È fra l'altro tutto. Sì, certo. Il link di queste slide qua del workshop è youtube.tracking.exposed slash slide slash workshop. Perché ovviamente dal computer si vedono meglio, però vabbè, non importa. Ovviamente abbiamo tutto su GitHub e ovviamente qualsiasi collaborazione è più che ben accetta. Fondamentalmente, appunto, abbiamo queste estensioni browser che si possono scaricare sia per Firefox che per Chrome e quindi anche per Brave, che insomma è la stessa di Chrome, la stessa estensione browser di Chrome. E fondamentalmente, quello che fanno è restituirci dei file CSV, quindi o dei file JSON. Dove all'interno troviamo la lista dei contenuti che ci sono stati raccomandati dall'algoritmo. Quindi l'esempio più semplice è quello di YouTube. Io vado su YouTube, guardo un video, sulla destra ho tutta una serie di video raccomandati, quella selezione è stata fatta da un algoritmo, l'estensione browser fa parsing tramite degli script in Java, in JavaScript, che fondamentalmente collezionano tutta una serie di informazioni sui video raccomandati, quindi il titolo, l'autore, quando è stato pubblicato, quante visualizzazioni ha e la stessa cosa del video che stavamo guardando, di modo che sia possibile in qualche modo avere un'evidenza scientifica registrata di quello che ci è stato suggerito. Mille volte si sente: ah sì, mi ha suggerito il video complottista X, ok, l'hai visto tu sul tuo computer. Se ci torni adesso non c'è più quel suggerimento, come facciamo ad averne traccia? E questa estensione fa questo, tiene traccia. oltre a tenere traccia e a creare evidenze, permette anche la comparazione. Perché la cosa, diciamo, un po' tricky della personalizzazione è che ognuno ha la sua, e se tu non la compari con quella di qualcun altro, fondamentalmente non riesci neanche a renderti conto di quanto e come sia personalizzata, no? Quindi se io vedo i miei suggerimenti, non so in che modo sono diversi da quelli del mio vicino di banco o da quelli appunto del mio genitore complottista, come scrivevo nel... Come funziona a livello, diciamo, di anonimizzazione del processo? Fondamentalmente, quando si installa l'estensione, ci viene dato un token che è personale e ci permette di accedere alla nostra pagina personale dove ci sono dentro i nostri dati. Ovviamente, cioè non i nostri dati, i dati da noi raccolti. Ovviamente non ci sono informazioni appunto su chi li ha raccolti, né come, non bisogna loggarsi, niente di tutto ciò. Ovviamente c'è la possibilità di cancellarli, di cancellarne alcuni e così via, è importante che appunto, vabbè, in questo ambito forse è anche un po' non ridondante, però ovviamente noi non abbiamo customers, come si dice, non abbiamo business model o cose di questo tipo, quindi il nostro obiettivo è dare strumenti per poter analizzare gli algoritmi e questo, diciamo, è il nostro scopo. Questa viene un po' tagliata. E fondamentalmente ogni social di sorta ha diversi algoritmi. Adesso, oggi, prevalentemente parleremo di YouTube, però appunto questa cosa si espande a Facebook, Pornhub e Amazon, che sono altre tre piattaforme di cui abbiamo già creato l'estensione. Prossimamente creeremo anche TikTok Tracking Exposed, nei prossimi, diciamo, 6 mesi, ci stiamo iniziando a lavorare adesso. E in particolare per YouTube, i dati che collezioniamo sono riguardanti le home page, quindi le home page non sono tutti uguali, neanche i trending video sono tutti uguali, cioè non sono uguali per tutti, le search result, che come nei casi più classici su Google, eccetera, anche quelle non sono tutte uguali, i recommended videos, che è l'esempio che vi ho fatto prima, fondamentalmente. Quindi nella propria pagina personale avrete le home page e i video che vi sono stati raccomandati in home page, le search che avete fatto e i risultati, e i video che avete visto con i relativi suggeriti, diciamo, e possibilità di comparare questi dati con quelli di altri utenti, diciamo, anonimi. Allora, adesso il workshop sarebbe questa slide qua, che è veramente molto semplice da fare, ve lo dico così vi fate un'idea, no? E poi magari appunto con chi vuole col computer, dato che abbiamo anche iniziato un po' tardi, magari lo facciamo dopo, però fondamentalmente il giochino è di questo tipo: io mi installo l'estensione, semplicissimo, vado sull'home page di YouTube, ok? Dopodiché ci dividiamo in due gruppi. Un gruppo si guarda un video, diciamo, di negazionisti climatici, video di 30 secondi, mentre un altro gruppo si guarda un video con più o meno lo stesso numero di visualizzazioni, pubblicato più o meno nello stesso anno, che dura più o meno gli stessi 30 secondi, che però invece fa informazione scientifica. Semplicemente un grafico in cui si vede il surriscaldamento globale negli ultimi 100 anni a velocità per molto, molto veloce, diciamo. E dopodiché entrambi i gruppi fanno la stessa search, cioè cercano climate change. Vanno sulla search e scrivono climate change e dopodiché si compara quelli che sono i risultati. Cioè l'idea è: che effetto ha guardare un solo video di 30 secondi che praticamente non fa neanche in tempo a capire cosa sta dicendo, che neanche in tempo a renderti conto, insomma, che quella che sta dicendo è una stronzata, però già dalla seconda search query che fai, no, dalla seconda parola che cerchi, già automaticamente sei in un mondo diverso, no? In un YouTube diverso, no? E fondamentalmente sono bastati 30 secondi. Questo è un esperimento veramente molto semplice, che poi magari facciamo insieme. Diciamo, ci sono anche altri tipi di esperimenti che si possono fare, ad esempio anche da soli, no? Io guardo, cerco climate change, poi guardo un video climate denialist, poi ricerco climate change e vedo cosa è cambiato. A distanza di 30 secondi di video posso fare un confronto, diciamo, sensato, no? Questo probabilmente non si vede nulla, però è bello fare questi test perché poi anche le analisi sono abbastanza rapide, nel senso che dalla pagina personale ci scarichiamo il CSV, si possono usare più o meno tutti gli strumenti che volete per visualizzare questi dati, da Python, noi abbiamo delle robe sul sito Indie3JS che si muovono, eccetera, ma io per lo più uso GePhi, quindi Network Analysis. E fondamentalmente questo tipo di analisi ci permette in relativamente poco tempo di visualizzare questi risultati e avere anche degli output più o meno comprensibili. Ora, dato che il workshop non lo stiamo facendo, vi faccio vedere degli esempi. Quindi vediamo se così si vede meglio. Non tanto. Vabbè, comunque ci provo. Fondamentalmente questo qua è l'ultimo articolo che abbiamo fatto, che abbiamo pubblicato facendo una ricerca su YouPorn, che però è fondamentalmente uguale a YouTube, solo che nessuno lo studia perché è porno. E ci tengo a sottolineare, non mi dilungo, ma ci tengo a sottolineare che aziende come MindGeek non hanno niente da invidiare a Google, Facebook, eccetera. E aziende appunto come MindGeek possiedono decine di siti, quindi YouTube, RedTube, Brazzers, tutte queste robe qua sono tutte della stessa azienda, che ha anche gli studios che fanno i video che vengono pubblicizzati sulle loro piattaforme, e ha anche Traffic Junkie, che è l'azienda che vende le pubblicità su questi siti. Quindi è un circolo completo e queste aziende qua dovrebbero essere insieme ai GAFAM, no? MindGeek. Purtroppo non ci sono perché è difficile parlarne, bla bla bla. E noi abbiamo pensato che indagare anche questa roba qua avesse un'importanza. Bene, questo esempio è veramente una cosa semplicissima, non si vede nulla, però ve lo racconto. Un esperimento molto semplice, abbiamo preso dei bottini, fatti sempre con Selenium, quindi, e li abbiamo fatto fare delle operazioni molto semplici. Fatto creare degli account e gli abbiamo fatto indicare solo un'informazione che era l'orientamento, cioè cosa ti piace, no? What do you like? Lo dice così, no? Pornhub. E ci sono varie opzioni, per cui c'è male, female, trans woman, trans women, e poi c'è couple of men, couple of women, eccetera, eccetera, no? E allora noi abbiamo cliccato più o meno su ognuno di questi, no? Ogni bottino aveva il suo orientamento. Dopodiché noi abbiamo fatto proprio la cosa più semplice che si potesse fare. Non abbiamo guardato neanche un video. Abbiamo semplicemente aperto l'home page. Allora, l'home page è fatta di sezioni su Pornhub. Ho fatto uno screenshot. Ci sono alcune sezioni, qui non si vede, vediamo se così si vede. Ci sono alcune sezioni che sono comuni a tutti gli utenti, quindi tutte le persone vedono la stessa cosa. Adesso provo a far. Non si vede veramente. Provo a farvi capire come funziona. In cerchio ci sono gli utenti, quindi ogni triangolino in cerchio è un utente diverso con un diverso mi piace attribuito in fase di login. Mentre al centro ci sono i video raccomandati. Come vedete in questo caso, tutti i video sono in mezzo perché sono stati raccomandati a tutti gli utenti. Quindi fine. Cioè, tipo, section come most hot porn videos in your country o recently featured XX videos sono uguali per tutti. Bella lì, ok. E tu dici, vabbè. Dopodiché ci sono due sezioni che sono personalizzate. Una è la category for you e l'altra è, quindi ad esempio, categoria raccomandata per te può essere, che ne so, teen, blonde, queste sono quelle di default. Se tu guardi un video tipo hentai, la tua categoria raccomandata diventerà hentai, ok? E E dopo c'è quella la sezione che è quella ancora più raccomandata, diciamo più personalizzata di tutte, che è video raccomandati proprio per te. Ok? E quando noi guardiamo questa roba qua, abbiamo uno scenario completamente diverso. Perché qui quello che succede è che ci sono un gruppo di orientamenti di bot con un certo tipo di orientamenti sessuali che noi abbiamo definito eteronormati, quindi maschi, femmine, cioè mi piacciono i maschi o mi piacciono le femmine, e cose di questo tipo, no? Quindi oppure siamo una coppia, oppure siamo una coppia di uomini. Mentre altri tipi di orientamenti, di I like something, che è anche difficile definire, hanno tutto un altro cluster di raccomandati che è completamente diverso e non ha nessun punto di contatto con il primo. Quindi trans woman, trans, cioè donne trans, uomini trans, eccetera, vedono dei video simili che sono completamente diversi da quelli che vede invece una persona a cui piace un uomo, piace una donna, eccetera. Quindi, diciamo, non è che ognuno è personalizzato in sé. Ci sono proprio due gruppi, quelli eteronormati che hanno più video, adesso non si vede, ma comunque insomma è una pubblicazione scientifica, c'è il link anche, potete andarvela a leggere più nel dettaglio, ricevono più suggeriti, quindi un contenuto di contenuti più diversificati, ricevono diciamo cose più personalizzate per loro, mentre quelli non eteronormati ricevono più o meno tutti la stessa roba, che è completamente diversa da quella che vedono gli altri. E qui noi non abbiamo fatto niente, ci abbiamo semplicemente dichiarato cosa ci piace. Che, fra l'altro, Pornhub ti dice, questo è un modo per far sì che i contenuti che ti interessano ti vengano suggeriti, no? Però non ti dice, è un modo per ghettizzarti o è quello che mi piacerebbe che mi fosse suggerito non è essere messo, non lo so, in un angolo oppure identificato come appunto non eteronormato e quindi diviso da tutti gli altri. E questo è proprio un esempio veramente semplicissimo. Veramente semplicissimo. Un altro esempio che vi faccio, poi non so che ore siano, beh, no, c'è tempo, dai. È quest'altro che abbiamo fatto su YouTube. Questo l'abbiamo fatto, è un'osservazione collettiva, quindi eravamo in 20 in una stanza e abbiamo fatto anche qui una cosa relativamente semplice, cioè ci siamo, vediamo se c'è anche la slide a supporto di questo, vabbè non importa comunque, queste non sono slide. Fondamentalmente ci siamo divisi in due gruppi. Un gruppo si è guardato dei video mainstream di canali mainstream pro Trump, un altro gruppo si è guardato video mainstream di canali mainstream pro Biden. Questo era il 6 gennaio, quindi i giorni dell'assalto al Campidoglio, le elezioni, casino, eccetera, eccetera. Quindi diciamo un momento di estrema polarizzazione, cioè si stava proprio parlando di quello. E c'era quel momento in cui election era un termine un po' cioè, divisivo, forse direbbe qualcuno, nel senso che qualcuno diceva ha vinto questo, qualcuno diceva ha vinto quell'altro, ed erano un po' posizioni che si scontravano e basta. Al di là di tutto questo discorso politico in cui non voglio entrare, l'abbiamo preso come esempio perché comunque ha avuto molta risonanza per fare questo test. Quindi ci siamo visti 5 video mainstream, però mainstream, stiamo parlando di CNN, BBC da una parte, Fox News, eccetera, dall'altra. Quindi super roba, cioè niente di particolare o strano. E questo è più o meno lo stesso grafico dell'altra volta. Sulla destra ci sono i pallini blu che sono gli utenti Biden e sulla sinistra ci sono gli utenti, in questo caso rossini, che sono quelli Trump, no? E in mezzo invece ci sono i video che gli sono stati raccomandati. Gli sono stati raccomandati, dimenticato una cosa fondamentale, cercando appunto election, no? Quindi io mi guardo 5 video, poi cerco elezioni. Dove vado a finire? E quello che è interessante, che vabbè, veramente non si vede, però comunque lo trovate nell'home page di youtube.tracking.expose, cioè, c'è tutto il report, è che ci sono due cluster chiari di video raccomandati solo ai trumpiani e solo a quelli di Biden. Allora, abbiamo detto, bene, questi cluster, che tipo di cluster sono? Cioè, è lo stesso canale che io ho visto che mi viene riproposto? In realtà no, perché proprio anche facendo un'analisi qualitativa del tipo di canale che è stato suggerito, a Trump venivano suggeriti canali YouTube native di YouTube, cioè non la Fox News che è anche un canale su YouTube, ma proprio un canale YouTube nato per essere un canale YouTube. Mentre quelli di Biden venivano consigliati canali di mainstream media che avevano anche un canale YouTube, quindi la CNN che ha il canale YouTube. E quindi già c'è una differenza, secondo me molto profonda, sul tipo di fonte che ti viene suggerito, no? Che non è, diciamo, anche qui leggetevi il report, fateci critiche, eccetera, rifacciamo questo test, però non era nel tipo di video che avevamo scelto, era in quel tipo di persona, quel tipo di utente che è fondamentalmente moderatamente pro-Trump, si guarda di più i video dei canali YouTube. Voi direte, vabbè, i canali YouTube non necessariamente, cioè, sono, come dire, peggio, no, di quelli dei news mainstream. Diciamo, però è comunque lecito domandarsi perché due tipi, diciamo, di un orientamento politico ti possa far decidere il tipo di canale, cioè la natura del canale e del contenuto quindi che vai a guardare. L'altra cosa che ci siamo chiesti è, sono questi filter bubble, perché poi se voi lo vedete nel grafico è proprio un cluster di video raccomandati, e questo anche per noi è stato un modo di rappresentare questa filter bubble di cui tutti parlano. Ma cosa significa? Significa che se io faccio una search mi viene raccomandato un cerchio, una bolla di... In questo caso non è la bolla di filtraggio, ma è proprio la bolla di video che mi viene raccomandata addosso, no? Effettivamente, appunto, ha delle caratteristiche diverse, ma soprattutto è anche polarizzata. Quindi la polarization della filter bubble, queste robe che si dicono sempre, che poi nella maggior parte degli studi si usano le API di YouTube, quindi io vado a chiedere i dati a YouTube per fare le analisi su YouTube e, oh mio Dio, non vedo niente. Wow! No? Guarda caso. Poi, infatti, l'ultima cosa che vi dico è proprio sulle API. Non so chi quanti facciano ricerca accademica o ricerca di questo tipo, però, cioè, le API sono lo standard al 100%, cioè tutti le usano, punto, fine. La cosa interessante è che sono anche polarizzate, quindi a quelli di destra vengono suggeriti contenuti di destra, a quelli di sinistra contenuti di sinistra, cioè di canali di sinistra. Quindi, diciamo, in questo modo siamo riusciti, proprio con un esperimento molto semplice, perché alla fine guardare 5 video quanto ci vuole, no? Noi abbiamo scelto video corti, è importante guardarlo tutto il video, perché se lo apri e basta, YouTube dice, ah, l'hai aperto ma non ti è piaciuto, quindi non te lo risuggerisco. Invece se lo guardi tutto, YouTube dice, ah, tanta pubblicità, e lo prende come una super cosa che ti è strainteressata, no? E questi qua sono, diciamo, esperimenti anche relativamente semplici, che però ci spiegano un po' come funzionano e quali poi sono gli effetti, no? Ci richiudono in delle bubble o appunto in dei cluster di video raccomandati che sono effettivamente polarizzati e diverse al livello di tipo di natura. L'ultima cosa che vi faccio vedere è, poi magari se avete qualche domanda, se si vede ovviamente, questa cosa qui, si vede, ma più o meno, non si vede un cazzo, comunque non importa. Questo è sempre uno studio, sempre di quelli, come quelli di prima, e fondamentalmente qui in più cosa abbiamo fatto? Mentre che guardavamo questi video tutti insieme, no, come collective observation, abbiamo anche scaricato le API di YouTube, cioè YouTube ha queste API che ti dice, ah, vuoi sapere che video ti verrà suggerito se guardi questo video? Scaricalo tramite questo comando molto semplice e intuitivo. Addirittura c'è l'interfaccia, proprio te li regaliamo sti dati. Va bene, vediamo, no? Ovviamente cosa si vede? Che i video che sono nell'API e che sono anche nei video che noi effettivamente ci sono stati raccomandati sono tipo il 20%. E sono quelli, ovviamente, raccomandati più o meno a tutti, no? Perché YouTube nell'API non ti dice ok, tu vuoi sapere i video raccomandati per un utente in questo paese, con questa lingua, che ha visto questi video per questi secondi, eccetera. No, YouTube ti dice, vuoi vedere i video raccomandati a questo video? Eccotene 50. Bene, ma questi 50 sono... Nel mondo delle idee, perché non c'è nessuno che poi vede effettivamente quei 50 lì, tutti vedono qualcos'altro, anche se la tua personalizzazione è praticamente zero, cioè ho aperto YouTube in un paese con un certo tipo di computer, una certa grandezza di schermo, già vedo dell'altra roba, no? Quindi fondamentalmente quello che per noi è importante è che i dati ce li raccogliamo da soli, e ovviamente non è perfetto, ogni tanto il parser si rompe perché YouTube, ma soprattutto Facebook, cambia il suo HTML, ci mette 10 volte le righe per romperti i coglioni, e stiamo proprio scrivendo un articolo su questo, perché prima l'HTML era completamente oscuro, quindi tu dietro non vedevi nulla, ma almeno quello che era l'HTML riuscivi a leggerlo. No, adesso da un po' gli ultimi aggiornamenti di Facebook... L'HTML è diventato lunghissimo, a caso, con robe random, proprio per non farti vedere cosa sta succedendo. Cioè per non farti neanche leggertelo a livello di programmazione, quindi cioè proprio ti metti i bastoni tra le ruote. Ovviamente questo significa che per mantenere un parser su Facebook devi leggerti 10 volte le righe in più, capire quali cazzo sono i trucchettini che ti stanno facendo, e praticamente non siamo neanche al reversing dell'algoritmo, che è qualcosa forse impossibile, ma siamo al reversing dell'HTML, cioè, che è un, che sì, esatto, tecniche di offuscamento che ci sono sempre state, ma che sono sempre più rompicoglioni, no? YouTube è, da questo punto di vista è molto più semplice, è più o meno sempre lo stesso, bella lì. Ogni tanto cambia, devi aggiustarlo, eccetera. Questo, quindi ci sono degli errori, magari fai la raccolta e dici, ah cazzo, non mi ha registrato il nome del video perché hanno cambiato dove l'hanno messo e quindi devo rifare tutta la raccolta, aggiustare il parser, eccetera. Però almeno, e non è una roba che scala, cioè qua non stiamo parlando di big data, qua stiamo parlando di 20 persone che si guardano 5 video, stiamo parlando di 1000 video raccomandati, cioè un numero risibile, con test estremamente semplici, che però già ti danno dei risultati che un po' ti fanno capire qual è il senso, no? Di tutto ciò. Adesso, se avete qualche domanda, molto volentieri. Allora, aspetta, guarda che ho fatto anche questa cosa, perché mi aspettavo questa domanda, allora... Qua sotto c'è pad.cisti.org/p/algo.workshop. Là ci sono tutti i link di tutte le slide. Comunque se voi andate sui vari siti che sono youtube.tracking.expose, facebook.tracking.expose, pornhub.tracking.expose, trovate tutto.
Comunque si stanno raccogliendo le varie slide, le presentazioni.
Sì, giusto. Esatto. No, non ci sono ancora, però le metterò il link comunque, perché le slide sono sul sito. Non ti si apre. Cosa hai sbagliato a scrivere? Pad.c, no, è P, non B. Tranqui? Sì, come funziona? Ok, adesso diciamo, magari facciamo le domande, poi andiamo nella parte workshop. Ok, in cui l'apriamo e ve la faccio vedere.
Se tra i questo vostro progetto di tracking, avete mai pensato di analizzare i motori di ricerca, analizzare il comportamento dei motori di ricerca?
Tipo Google. Qualsiasi. Allora, sono tutte possibilità. La verità è che comunque tutta questa roba qua non è semplicissima da fare, e quindi andiamo anche un po' in base al tipo di... Cioè, chi riesce a finanziarci per fare questo tipo di cose, che sono sempre, ovviamente, che ne so, Horizon 2020, eccetera, in base anche un po' a quello ci indirizziamo. Google Search sarebbe sicuramente fattibile, non l'abbiamo mai fatto, ma è assolutamente fattibile. Cioè, anzi, è anzi, sicuramente è molto più semplice di Facebook, per esempio. Allora, lo fanno manualmente. Sì. Sì. Sì, uno tra i primi, cioè anche Pasquale, pensando alla filter, alla black box, o quando si è pensato la filter bubble, eccetera, i primi esempi erano su Google. Il primo esempio classico è cerco Egitto da un paese orientale e cerco Egitto da un paese occidentale. Da una parte mi danno vai in vacanza, eccetera, dall'altra mi danno casini, proteste, non abbiamo il cibo, eccetera. E questo è uno tra, proprio l'esempio, il primo esempio, diciamo, che è diventato famoso. Ci sono dei tool che si chiamano, che sono fatti dall'Università di Amsterdam, cioè io conosco dei tool che sono fatti dall'Università di Amsterdam, all'interno del progetto Digital Methods, il cui responsabile è Richard Rogers, che è un professore di Media Studies all'Università di Amsterdam, e il suo primo tool sviluppato è proprio Google Scraper o Searcher, non so, comunque ti posso trovare il link, che fa questo. Noi non abbiamo mai fatto, ma è sicuramente sarebbe interessante farlo. Non so se c'era qualcuno di qua, forse, no? Allora, diciamo, premesso che il nostro obiettivo non è suggerire agli youtuber come, diciamo, destreggiarsi sull'algoritmo di YouTube, eccetera, ma quindi proprio il nostro obiettivo specifico è dare strumenti all'utente ordinario per farsi queste analisi. Diciamo, premesso questo, quello che è una roba che prima o poi faremo è sicuramente quanti passi devo fare per uscire dal rabbit hole. Cioè, io mi guardo due video, sono già personalizzato, già quello che vedo mi spaventa, per tornare indietro, come cazzo faccio? Cioè, che non è tanto per Biden, ma è più per l'elettore di Biden, che uno si dice, cazzo, ho cliccato su quel link per 30 secondi, adesso sono complottista per sempre, no? Forever. Questa roba qua, però, abbiamo un po' amatorialmente provato a farla, ma la verità è che, cioè, la personalizzazione così minima ti dà dei risultati così giganti che poi a tornare indietro non ci siamo ancora arrivati. Già solo facendo delle cose super basic ci sarebbe un mondo di robe da dire. L'ultima roba che ti dico è che quello che stiamo facendo è fare un po' di reclame al garante. Cioè, tipo dirgli, vabbè, se io chiedo i miei dati a YouTube non mi dà tutti i miei dati. Perché? Perché io so che se inserisco questa, se cambio questa variabile, no, del mio computer, eccetera, la mia profilazione cambia. Quindi so che lui la usa, ma quando gli chiedi i miei dati non me la ridà. E questo io ti posso fare una prova scritta bene, eccetera, eccetera. Poi vedi tu che cazzo devi fare. Questa è un tipo di direzione verso il quale stiamo andando. Cioè, Pornhub, raga, cioè, fa ridere, non ha... Non, tu entri, non devi cliccare niente, cioè vai, no? Cioè, non ha nessuna policy, niente, accetta nulla, però i dati che ti chiede sono, cioè, il tuo orientamento sessuale, non so, uno dice magari, vabbè, la localizzazione me la ciucciano tutti e vaffanculo, però il mio orientamento sessuale magari vorrei proprio cliccare sì, io ti sto accettando che da ora sai che a me piace bondage. Cazzo, vorrei cliccarlo, no? Poter tornare indietro in qualche modo. Invece non c'è niente, quindi, cioè, è un po' sparare sulla Croce Rossa, per quanto Pornhub sia diverso dalla Croce Rossa. Cioè, capito? Forse non era... No, Cioè, però diciamo che fondamentalmente nessuno lo studia talmente tanto, nessuno lo studia, che poi loro fanno un po' quello che vogliono e veramente non serve né un hacker né un avvocato per rendersi conto che quello che fanno lì sopra non va bene per il GDPR. Allora, qui lo dico pubblicamente, stiamo producendo il materiale per fare una roba su Pornhub e vi chiederò una cosa che di solito non si chiede all'Hack Meeting, cioè la vostra identità reale. Cioè, noi stiamo facendo delle data access request in cui vanno firmate con nome e cognome. Ci servirebbero 3-4 persone che ma non che si, nel senso che non ci sono controindicazioni, no? Però è fondamentale che siano persone fisiche, perché purtroppo col GDPR non si possono fare delle class action, si può andare solo come singoli, quindi questo singolo deve avere un nome e un cognome, non serve neanche la carta d'identità eccetera, però per il momento e non verrete mai chiamati a fare nulla né così, però se qualcuno poi a margine mi vuole lasciare un contatto, ci sentiamo, vi spieghiamo bene qual è la procedura che stiamo facendo, che è veramente ridicola, cioè una cosa semplicissima, e che dati stiamo raccogliendo per mandarli al garante, in che forma. Abbiamo già scritto una letterina, abbiamo già fatto delle richieste, eccetera. Adesso non vado nei dettagli perché magari annoio, eccetera. Però se c'è qualcuno che vuole dire, cazzo, rompiamo i coglioni a Pornhub, fatemelo sapere, due chiamate su Jitsi e tra 3-4 mesi speriamo di ottenere, non so, una multa, meglio che niente. Che almeno mettano una privacy policy che sia, cioè, non dico che non sia scritta veramente, cioè, leggetela, fa ridere. E questo già sarebbe una cosa che noi stiamo facendo e stiamo cercando volontari. Quindi, se qualcuno vuole partecipare, è ottimo. Ok, allora, diciamo, YouTube ha pubblicato 3 articoli sul funzionamento del suo algoritmo. Deep Neural Learning for Recommendation of Content, bla bla bla. Ovviamente lì dentro non c'è scritto niente interessante. Però in quello del 2018 c'è scritta molto chiaramente una cosa, cioè l'algoritmo vince se tu guardi più video per più tempo. Quindi, zero... non ha funzionato il suggerimento, non lo guardi per intero, lo guardi poco. Uno ha funzionato, l'hai guardato tutto e ne hai guardato un altro. Ok? Una cosa molto semplice. Diciamo, tutto il meccanismo che c'è dietro, probabilmente ci buttano dentro roba che neanche loro sanno perché poi funziona così, ma l'output desiderato nel 2018, che non necessariamente quello del 2021, è proprio tenerti incollato. E la cosa divertente è che tutti noi diciamo sta roba qua, ma loro l'hanno scritta in un loro paper accademico con scritto proprio ciao, siamo quelli di YouTube e vi diciamo perché siamo stronzi. Bella. Quindi diciamo, questa roba qua, avendo molto chiaro questo obiettivo, la bolla poi diventa una conseguenza. Cioè, non è che loro creano le bolle apposta. Il loro obiettivo è tenerti incollato, venderti pubblicità, tirarti fuori tutti i dati possibili, eccetera. Se questo purtroppo significa che tu diventi un complottista, vabbè, cioè, successo. Però, diciamo, io non penso che la bolla sia un ragionato obiettivo della piattaforma, penso che sia una conseguenza di un obiettivo molto più scellerato di creare le bolle, cioè... Diciamo che da quello che questo mio personale parere è che quando avere dei video di gente tipo alt-right, Trump eccetera diventa talmente controproducente per il loro business che non gli conviene più, allora li tolgono, no? Cioè il ban significa, cazzo, questo video qua mi rompono così tanti coglioni, c'è talmente tanta gente che smette di usare YouTube, che io non posso più vendergli pubblicità, che non si fida più del mio brand eccetera, che piuttosto che perdere questo numero di utenti N, che è N più 1, perdo questo altro gruppo di utenti complottisti che è N. E allora io faccio più soldi. Nel senso, questo è, secondo me, cioè come funziona... Però questo non è una pubblicazione, è un'idea mia. Allora, su questa roba qua dico che c'è un altro progetto che si chiama, che sta nascendo adesso, che si chiama youchoose.tracking.expose. Se andate sul sito c'è una pagina e un mockup. A breve, diciamo nei prossimi 2-3 mesi, sarà anche un tool. Ve ne parlo però nei 10 minutes dopo. Una parte, un side effect di... perché sennò poi non riusciamo neanche a fare il testino. Una parte di questo tool qua sarà proprio uno shadow ban detector. Allora, per me è giusto che la gente sia su YouTube? No. Per me ha senso che poi YouTube banni la gente? Posso capirlo. Se tu ti sei andato a mettere su YouTube, un po' dovresti averlo saputo, no? Detto ciò, comunque il fatto che loro ti shadow bannano, che quindi non è che ti bannano, ma tu semplicemente non fai più views e non sai perché c'è un algoritmo in mezzo, questa è un'applicazione del potere in modo opaco che a me non piace comunque. Quindi se io posso svelare questa roba qua, facciamolo. Quindi questa è una delle cose su cui stiamo lavorando all'interno di YouChoose. È sempre sul sito, c'è un po' di più e non è facile purtroppo, però qualche giochino stiamo riuscendo a farlo. Questa è un ambito di un to-do list gigante. Cioè, non è un to-do, è un to-do list proprio. Cioè, nel senso, è un altro approccio che sicuramente ha senso, perché, allora, qual è il punto? Se l'obiettivo è reversare l'algoritmo, se tu non carichi un video e non vedi sinteticamente cosa succede, non capirai nulla. Ma la nostra idea è che comunque non capirai nulla. Ma perché non capirai? Cioè, non capirai veramente tutto, non riuscirai mai a reversarlo del tutto. Perché? Perché se tu vai da quel tizio di YouTube e gli chiedi: ma tu lo sai perché ti esce questo video? Lui dice: no, questi sono righe, dati infiniti che manco riesco a dirti quanti cazzo sono, esce questo, boh, perché? Non lo so. Quindi, cioè, reversare una roba che nessuno, neanche chi l'ha costruita, sa come funziona, è un'impresa titanica, anche perché loro li pagano molto bene, cioè non così bene di sicuro. Quindi detto ciò, però, sicuramente si possono vedere delle cose anche facendo come stiamo facendo noi, delle robe molto semplici, per vedere anche quanto l'algoritmo si adatta all'utenza, cioè quanto il fatto che 10 persone trampiane guardano un video, sono le uniche che guardano un video pro Biden, faccia diventare quel video pro Biden pro Trump. Quindi nelle recommended dai robe trampiane, perché la gente che ci è andata è trampiana. Questo è una cosa che io sospetto, ho un legittimo dubbio, diciamo, che accada. Non l'abbiamo mai fatto, però è interessante. Ma non l'abbiamo mai fatto solo perché è sempre l'idea di dare lo strumento all'utente ordinario. Però nell'ambito della ricerca è una roba che sicuramente sarebbe da fare. Sì. All'interno di YouChoose quello che faremo, che già avviene anche con l'estensione browser, è che tu puoi vedere a chi è stato raccomandato il tuo video, cioè non a chi nel senso la persona, però puoi vedere all'interno di che video è stato raccomandato il tuo video, no? Quindi io sono un content creator, dico alla mia fanbase di installarti l'estensione, poi vedo quando il mio video riappare correlato ad altri video, e lì più o meno mi faccio un'idea di cosa l'algoritmo pensa del mio video. Parziale, molto parziale, però è un'idea. E questo c'entra un po' con lo shadow banning, perché fondamentalmente lo shadow banning è: non capisco perché io so che facevo più views, adesso ne faccio di meno, ma non ho modo di scoprire dove non appaio, perché dove non appaio il computer di qualcuno a cui io non ho nessun accesso, non so neanche chi è, boh, come faccio? Però invece questo sarebbe un modo per, all'interno dell'idea di shadow banning. Shadow ban tester o detector, non abbiamo ancora deciso. Sì, allora, sì, è vero che c'è questo problema dei bot. Io sui bot dico sempre: ma se io fossi YouTube e facessi vedere il doppio della pubblicità a dei bot, io li ho fatti i bot. L'ultima cosa che hai voglia di implementare quando fai un bot per guardare i video su YouTube è salta la pubblicità. Perché alla fine che cazzo me ne frega? Ho fatto un bot proprio per non guardarlo quel video. Se c'è la pubblicità non mi interessa. Però cosa succede? Che poi YouTube ti dice: ah, beh, ah, tu ti guardi la pubblicità? Lo fai 20 ore al giorno dalla stessa macchina? A me che cazzo. Cioè, io comunque l'ho venduta quella pubblicità. Quindi, sulla questione dei bot, loro sicuramente si rendono conto di alcune robe, ma probabilmente non le tirano giù perché, cioè, è il win-win proprio. Cioè, nel senso, ah, le macchine guardano altre macchine e io faccio soldi. Perfetto! Cioè, meraviglioso! No? Eh sì, chiaro. Esatto. Quindi aumenta il watching time e tutto. Noi, non mi faccio problemi etici di questo tipo perché noi siamo su delle scale talmente piccole che veramente sono irrisorie. Cioè, noi guardiamo 20 video, chi se ne incula, no? Poi comunque andiamo a cercare Baby Shark, che è il video più visto al mondo con 20 miliardi di visualizzazioni, che tu dici ancora meno conta, no? 20 visualizzazioni su 20 miliardi, chi se ne incula, cioè non cambiamo niente. Però sui bot, cioè perché YouTube potrebbe dire: ah, io vedo i bot, allora ti prendo il video e te lo inizio a raccomandare in una bolla più separata, te lo shadow banno, perché così, perché io so che la tua utenza è finta, ma l'obiettivo non è avere utenza di qualità, è vendere pubblicità, quindi cioè, io non penso lo facciano. Però magari sì. Guarda, c'era lui e poi ritorniamo a te. No, sloggati. Sì. Cioè, diciamo, ci sono varie metodologie, non sono andato molto nel tecnico, ma si possono fare bot e ok, tu al bot li puoi fare quello che vuoi. Oppure puoi fare le collective observation. Le collective observation possono essere workshop, quindi 20 persone dallo stesso IP con i loro computer si guardano una roba. Oppure possono essere distributed coordinated observation, o chiamatele insomma un po' come volete. Ne abbiamo fatte. Il we test 1, ci sono le slide, è questo. Abbiamo lanciato su tutti i social l'appello: raga, guardate questi video in questa sequenza questo giorno con l'estensione installata e vediamo in tutto il mondo cosa succede, no? L'abbiamo fatto all'inizio della pandemia, il 26 marzo, quando è iniziata la pandemia. Su, ovviamente, guardando 5 video in 5 lingue diverse della BBC, che era lo stesso video tradotto in 5 lingue nei 5 canali in 5 lingue della BBC. Quindi Arabic, Chinese, English, Portuguese, Spanish. Con persone da tutto il mondo, alcune veramente in Cina, altre in America, eccetera. E quindi l'abbiamo fatto, diciamo, a livello globale. Tutti questi tipi di test si possono fare loggati o sloggati. Il primo test che infatti abbiamo fatto, e vabbè, adesso è inutile che lo ritiro fuori, però è sempre su YouTube, è il primo esperimento che abbiamo fatto, è: ok, adesso 20 persone nella stessa stanza guardano il video con il browser pulito, tra molte virgolette, e poi lo riguardano con il loro browser in cui sono loggati ma anche sloggati, dove però hanno fatto tanto traffico e non sono stati molto attenti al corso di autodifesa, quindi in realtà ci sono un botto di informazioni. E tu vedi che prima vedono la stessa roba all'incirca, poi invece non, praticamente le robe che vedono uguali sono quasi zero. Sì. Se tu ti. Noi quello, il modo che utilizziamo, che è quello che funziona un po' meglio, è user data dir nuovo. Cioè, tu ti crei un nuovo profilo sul browser, cioè il tuo browser funziona che tu hai un profilo, che è quello di default che ti si apre. E tu vai sul tuo terminale, fai Chrome trattino trattino user data dir con i trattini in mezzo e ci metti un nuovo nome, lui ti crea una nuova cartella dove tu hai cookie zero, che è un po' meglio di cancellarli da da Firefox, no? Tu vai dentro Firefox e gli dici cancella i miei cookie. Sì, però la cartella è la stessa, io non mi fido del tutto, allora ne creo una nuova. E comunque funziona bene con i bottini. Questo è un livello accettabile. Poi la verità è che comunque il tuo computer è riconoscibile dalla grandezza del suo schermo, sistema operativo. Se quanti Linux con Firefox da questa cella di Padova a quest'ora si stanno connettendo e guardano lo stesso video? Io, cioè, nel senso, sono io, ciao, mi hai spottato. Però quello non posso evitare, cioè, posso pigliarmi una VPN, posso così, però fondamentalmente la raccomandazione è quella in chiaro, tra virgolette, quindi che non è profilazione tipo so chi sei, ma è la profilazione tipo ti raccomando questa roba qua, non c'è, scompare. Sì, loro magari sanno lo stesso chi sei, però ti raccomandano della roba che è come se fossi nuovo, come se non ti avessero mai visto, come se. Ovviamente se sei loggato tutto questo non vale, perché loro ce l'hanno sul server, tutte le informazioni, fine. Sì, non loggato. Quindi questo è un ottimo modo. Comunque usate browser che non ve li salvano proprio i cookie, fate prima e se andate vivete meglio. Allora, diciamo, io non voglio consigliarvi che browser usare, vi consiglio di non usare Chrome, ma forse non serve che ve lo consigli. Io personalmente uso Firefox, poi però quando facciamo i workshop diciamo sempre di... Quanti hanno Brave? Nessuno. Perfetto, installiamolo e facciamo i test con quello, perché nessuno l'ha mai usato di voi, quindi di sicuro non può essere sporco, cioè è più improbabile che sia sporco. Mentre i bot in Selenium per lo più vanno su Chromium. Questi sono i vari tipi di browser che usiamo per i vari motivi. Perché Chromium? Per motivi assolutamente collegati a Selenium e non a nient'altro. Perché ci funziona meglio per quello che dobbiamo fare, però...
Occhio che ti ritrovi con una distorsione.
Sì.
Perché nasce proprio per...
Sì. Il nostro obiettivo è proprio partire da zero, più zero possibile... E farci metterci sopra solo le cose che noi vogliamo testare. Cioè, avere un setup sperimentale più pulito possibile. Quindi partiamo da Brave, che nessuno ha usato. E sappiamo che, diciamo, teoricamente... Cioè, se io lo faccio su Firefox, allora non voglio disinstallare tutta la roba... Cioè, non voglio reinstallarmi Firefox per fare il test. Ok? Questo è di solito il discorso che faccio. Ma è solo una questione proprio meramente... Come lo fai? Perché poi la cosa veramente importante è che siano puliti i browser che si usano e che tutti usino lo stesso. Perché se metà usa Chromium, metà usa Brave, già i risultati potrebbero essere inficiati da quella variabile in più che hai aggiunto nel setup sperimentale. Quindi l'importante è che tutti usino lo stesso, meno inquinato possibile. Senza ovviamente chiedere alla gente di disinstallarsi Firefox, che magari usa, ci ha messo un po' a settarlo e poi deve, ci fa un test e poi lo disinstalla, no, lo ristalla e ci rimette tutta la roba di prima e un po' non sbatti, cioè.
Ma sarebbe interessante fare una comparazione prendendo Chrome,
sì,
e Brave,
sì.
Effettivamente quello che è una base però senza metodi di protezione, ok, diciamo che è più pulito da un certo punto di vista, è quello che invece un browser che è lo stesso ma sul quale vengono montati di default dei metodi di offuscamento
certo, però comunque tu conta che il fingerprint è una roba, le raccomandazioni sono un'altra. Loro sanno comunque chi sei, perché ti fingerprintano in mille modi, perché è Google, è YouTube, però le raccomandazioni sono pulite, questo è stato testato, perché loro non hanno incentivo a farsi sgamare così palesemente che sanno chi sei anche se hai appena installato il browser, ok? Cioè, le raccomandazioni su YouTube... quindi tu non hai se tu ti installi una roba, un browser nuovo, hai zero cookie, loro non ti raccomandano robe rispetto all'altro browser con altri cookie che tu stavi usando. Magari lo sanno già che sei tu, ma non lo usano per l'algoritmo, perché sennò cazzo gli rompi subito, no? Cioè gli dici, com'è possibile? ho aperto questa roba e in home page c'ho i video, le registrazioni dell'hack meeting, per dire, mi stai t'ho sgamato. Non è così facile, purtroppo. No, esatto. Quindi noi non stiamo cercando di proteggerci da YouTube, noi non vogliamo usare YouTube. Stiamo cercando di fare dei test sull'algoritmo e quello che facciamo con il browser pulito è enough. O il massimo che riusciamo a fare per farlo in 20 minuti con gente anche che non ha esperienza. Boh, forse sì, non lo so, non l'abbiamo mai testato, non abbiamo un test in merito. Però se voi pensate una qualsiasi variabile del vostro browser può essere testata. Per fortuna o purtroppo non le abbiamo testate tutte, cioè, perché se no non vivi. Però se vogliamo fare un test su questa cosa, perché tu hai interesse in particolare su questo, facciamolo. Ok, quindi adesso noi stiamo facendo questo sul Climate Change che vi ho proposto, perché c'è la pre-coppa a Milano, c'è tutto un tipo di discorso anche legato a Friday for Future, la manifestazione, lo saprete, il 24, bla bla bla, e quindi volevamo dare il nostro apporto su questo tema specifico. Ma se il tema diventa l'ad blocker, scriveteci, c'è una mail che è info@tracking.exposed, facciamo un jitsi e organizziamo un test volentieri. Il movimento di culo è direttamente proporzionato a quanto riesce ad avere effetto mediatico, perché l'effetto mediatico li rompe più i coglioni della multa del garante, ok? E questo comunque è il nostro obiettivo, cioè è uno dei nostri obiettivi. L'obiettivo primario è spiegare a te perché non devi usarlo, quindi diciamo l'educazione a lungo termine, quello che non si fa mai, no? Noi uno alla volta tra 100 anni non avremo risolto niente, però ci proviamo, no? E allora la roba mediatica effettivamente funziona. A noi non ci hanno mai rotto il caso, cioè non ci hanno mai rotto direttamente, e questo purtroppo è una sconfitta, perché vuol dire che non li abbiamo infamati abbastanza. Quindi io spero che in qualche modo ci blocchino. Però è successo 2 settimane fa a Algo Transparency, se non sbaglio, con cui, che fa una roba molto simile, cioè prima faceva robe con le API, adesso ha fatto su Instagram esattamente quello che facciamo noi, cioè scraping dei raccomandati, eccetera. Facebook le ha detto, no, perché questi qua sono gente di Berkeley, è gente che finisce molto facilmente sul New York Times, anche noi ogni tanto, però loro di più, evidentemente. E quindi gli hanno gentilmente intimati di cancellare tutto immediatamente, se no gli facevano una causa, che era meglio che non gli facessero questa causa. E loro hanno detto, avete ragione, è meglio se non ci fate questa causa, ciao. E purtroppo è andata così, perché ovviamente non è che fai, cioè se Facebook ti fa causa non va benissimo, soprattutto in contesti tipo quello americano, dove cioè devi pagare. No, ovviamente Algo Transparency mica c'ha i milioni che c'ha Facebook, però quello è comunque già un risultato, perché tu dici, vedi, questa roba che effettivamente serve, perché io un paio di ricerche le ho fatte uscire, non si può fare, e tiro del culo se le faccio. Infame. Continuerò a farlo. Cambio nome estensione, vado su Facebook e continuo. Certo, diciamo. Certo, perché sai, è facile fare il bullo se vali più del PIL italiano. Maledetto. Purtroppo, cioè, e purtroppo siamo al punto in cui basta la minaccia, perché se io ti minaccio di una causa e sono assolutamente certo che Facebook non ha niente da perdere a farmi questa causa, poi se me la fa davvero, è un cazzo, cioè, supporto legale qua, non so se c'è. Cioè, nel senso che adesso, scusate questa roba bruttissima che ho detto, però nel senso, una causa in America con avvocati che pigliano milioni di parcella, non vinci, cioè non è che non vinci e quindi è meglio non farlo. Ma questo non significa che sia giusto smettere di fare questo tipo di software. Anzi, è una conferma del fatto che servono e che possono fare male e che vanno continuati bisogna continuare a farli. Sì.